a fianco, parte attiva del popolo migrante. Parliamo del naufragio del 3 ottobre 2013 vicino a Lampedusa, che provocò centinaia di vittime e che ogni anno le istituzioni ormai, di cui ogni anno le istituzioni si sono riappropriate, come anche quest'anno con kermesse, passatemi questo termine, che celebrano questa presunta accoglienza che in realtà è tutt'altro. Allora, con una compagna della redazione, intanto vorremmo ricordare un po' cosa accadde il 3 ottobre del 2013, anche per rinfrescare la memoria appunto a chi non lo ricorda. Ti lascio la parola.
Sì, ciao, buonasera a tutte e tutti, grazie Radio. Tanto ovviamente il tuo riferimento a quanto avvenuto oggi diciamo che è emblematico poi di tutto quello che è accaduto all'indomani del 3 ottobre 2013, proprio perché insomma l'hai accennato, oggi c'è stata una vera e propria passerella sui corpi delle persone che hanno continuato anche a morire nel Mediterraneo, una passerella composta da senatori, ministre varie, e per preparare quella kermesse lo staff ha impiegato Frontex e le forze dell'ordine per evacuare il lager ormai chiamato hotspot di Lampedusa, deportare le persone in altri CIE, CPR adesso come si chiamano, deportare in maniera diretta alcune delle persone escluse, ed è emblematico di quello che accadde dal 3 ottobre in poi nell'isola di Lampedusa. Insomma, parliamo di questo 3 ottobre 2013, dove a mezzo miglia circa dalle coste lampedusane, appunto, questa imbarcazione con 540 persone a bordo, per la maggior parte di nazionalità eritrea, si trovano appunto su questa imbarcazione che naufraga, ed è solo una controinchiesta a raccontarcelo chiaramente, ovvero una controinchiesta che è avvenuta attraverso le testimonianze dei superstiti, attraverso anche il tentativo di incrociare alcuni dati, alcuni riferimenti che si avevano rispetto a quel naufragio, che si riesce ad evidenziare il fatto che sono due le imbarcazioni che si avvicinano a quella imbarcazione che stava calando a picco nel Mediterraneo, e sono due le imbarcazioni che si allontanano, lasciano questa imbarcazione appunto nel mare. Tra l'altro questa controinchiesta, che l'anno scorso è uscita in maniera un pochino più evidente anche grazie a delle videotestimonianze, un documentario e un dossier prodotto da lampedusani che da sempre sono attivi sull'isola al fianco delle persone immigrate, si evidenzia che appunto la guardia costiera interviene solo un'ora dopo dall'allarme di questa imbarcazione. Dunque, questo mancato salvataggio, questa strage porta alla morte di 368 persone più 20 dispersi, che ovviamente vanno a sommarsi a queste persone che vengono recuperate, e ci sono appunto di un totale di 540 persone anche dei superstiti che vengono immediatamente rinchiusi dentro l'allora CIE di Lampedusa. Il CIE, lo ricorderete tutti, è una prigione amministrativa che serve per deportare le persone, perché anche a quelle persone sopravvissute spettava una deportazione dal territorio italiano. Quello che si attiva immediatamente dopo questo naufragio non sono solo i soccorsi, che dureranno giorni, ma si attiva un circo mediatico e politico europeo. Voi ricorderete, chiunque ci ascolta insomma ricorderà, penso, un funerale di massa il più trasmesso per giorni, con queste immagini di bare tutte identiche, a cui appunto politici europei e italiani si sono ovviamente fiondati addosso a questi cadaveri per riuscire a portare e a concretizzare una messa a sistema delle politiche contro l'immigrazione, che possiamo identificare con un inizio che si ha nella cosiddetta emergenza Nord Africa del 2011, e in realtà quello che avverrà ai superstiti ve lo racconterò fra poco. È necessario, secondo me, evidenziare alcuni passaggi della politica italiana in termini di controllo dell'immigrazione a partire dalla data del 3 ottobre, proprio perché è proprio utilizzando questa strage, a cui ne segue un'altra proprio nei 10 giorni successivi, con altrettante centinaia di morti, ma strage che forse ci siamo abituati ad ascoltare.
Sì, stai parlando dell'11 ottobre, quando soprattutto siriani, qui si parla di 268, tra cui 60 bambini, appunto muoiono in un naufragio pochi giorni dopo.
Assolutamente. E naufragi che, insomma, ci siamo abituati ad ascoltare, fanno parte anche della storia di questi giorni. Immaginate che siamo a 2700 morti nel Mediterraneo soltanto in questi primi 9 mesi del 2017. Quindi quando oggi parliamo di memoria è un modo per non parlare di una strage di Stato, di stragi di Stato che continuano nei nostri giorni.
Sì, il calcolo totale fino a oggi, almeno di alcune agenzie eccetera, di 30.000 morti.
30.000 morti, infatti. 30.000 morti, non so da che anno parte il conteggio,
sì,
perché ognuno
negli ultimi 15 anni.
Ultimi 15 anni, ecco. Si parla appunto di questa immensità di numeri, di proprie tragedie che hanno delle responsabilità, e appunto utilizzando queste stragi avviene un'operazione davvero potente. L'Italia nel 18 ottobre 2013, quindi siamo a 2 settimane dalla strage del 3 ottobre, diciamo che decreta l'inizio dell'operazione militare umanitaria Mare Nostrum. Questa operazione praticamente condotta per la maggior parte dall'esercito e dalle forze dell'ordine italiane ha lo scopo di sfruttare tutta l'attenzione mediatica e politica rispetto alla strage del 3 ottobre per dire che l'Italia ha bisogno di finanziamenti per gestire l'immigrazione. Che cosa avviene? Che fino, diciamo, per circa un anno sia tutta la sinistra, compresa l'associazionismo, comprese insomma le organizzazioni umanitarie, ONLUS, ONG varie, dicono che questa operazione è la più magnifica che l'Italia poteva portare avanti perché l'Italia salva le vite in mare. In realtà questa è la prima operazione militare umanitaria di identificazione forzata direttamente in mare. Che cosa fa l'Italia? In realtà sperimenta il sistema hotspot ancora prima che l'Europa se ne faccia carico per metterlo a sistema. Di fatto queste imbarcazioni militari vengono utilizzate come piattaforme extraterritoriali per diciamo identificare le persone e dividerle tra aventi diritto a fare richiesta di protezione internazionale, e a quel tempo insomma non si parlava di migranti economici, si parlava direttamente di criminali clandestini da deportare nell'immediato. Con questa operazione militare di fatto l'Italia continua a trascinare l'Europa nel tentativo di ricevere dei fondi, e in realtà quello che si riesce bene a fare è il decretare l'inizio dell'operazione congiunta Frontex Triton. Ok, questa operazione, quindi parliamo di mercenari, di eserciti sovranazionali, di cui tra l'altro i governi centrali sanno molto poco delle operazioni che portano avanti, questi mercenari vengono messi a pattugliare e controllare una parte del mare, perché Mare Nostrum di fatto si spingeva molto più nelle acque territoriali italiane, raggiungeva le acque libiche. Di fatto che cosa viene detto dalle organizzazioni umanitarie e dalle associazioni? Che Mare Nostrum, una grandissima operazione di salvataggio, viene chiamato il primo tentativo di canale umanitario, mentre in realtà si trattava proprio di contenimento, smistamento e deportazione. E di fatto viene sottolineato che Frontex avrebbe coperto soltanto poche miglia rispetto alla grandiosa operazione Mare Nostrum. Da qui, da questa operazione di Frontex che parte nel 2014, dobbiamo saper leggere cosa sta avvenendo in questi giorni con esercitazioni congiunte, gli armamenti e tutta una messa a sistema che sta riguardando anche le forze dell'ordine libiche. Ovviamente si tratta di operazioni e esercitazioni congiunte che non hanno inizio in questo anno, ma che con gli accordi recenti e con, diciamo, tutto il dispositivo europeo che sta cercando di allargare sempre di più il confine europeo, penetrando pesantemente in Africa e di fatto facendo in modo tale che la maggior parte dei lager siano dall'altra parte del Mediterraneo, blindando completamente le frontiere sia interne ed esterne all'Europa, che si arriva ai giorni d'oggi. Ecco perché secondo me appunto utilizzare la memoria su come lo Stato si è comportato per manipolare e marciarci sopra quelle morti è necessario per capire i giorni d'oggi. Forse interesserà a chi ci ascolta anche sapere che fine hanno fatto i superstiti, perché alcuni sono stati utilizzati oggi dallo Stato proprio nell'isola di Lampedusa per la kermesse che come ogni anno è stata portata avanti. Gran parte dei superstiti, come dicevo in apertura, sono stati rinchiusi nell'allora CIE di Lampedusa, adesso si chiama hotspot appunto, seguendo il filo del ragionamento che proponevo, si arriva appunto a dire come quell'operazione umanitaria di identificazione e smistamento adesso è in corso sia nelle isole greche sia per quanto riguarda alcune postazioni strategiche per quanto riguarda l'Italia. Per quanto riguarda i superstiti, due mesi dopo questo naufragio, ovviamente il clamore mediatico e politico non era cessato, le immagini di quelle bare, le ricorderete tutti, non smettevano di scorrere sui teleschermi. Un esponente del PD, integrato anch'esso, il famosissimo Khalid Chukri, fa ingresso nel CIE di Lampedusa. Lo fa in delegazione e in maniera scenica sceglie di non uscire dal CIE dopo la delegazione. A quel punto, dopo qualche ora, tutta un'operazione che era stata escogitata non per parlare di sicuro della detenzione amministrativa, delle espulsioni e del trattamento che ricevono le persone immigrate senza un regolare permesso di soggiorno, ma nel tentativo di continuare a cavalcare le morti e i superstiti. Cosa succede? Che il governo dice chiudiamo il CIE di Lampedusa e Khalid Chukri, così come il governo, si vantano di aver chiuso un posto dove non era giusto che dei rifugiati, dei superstiti di quelle stragi fossero rinchiusi. Cosa avviene di fatto? Queste persone non vengono liberate, a queste persone non viene dato il permesso di rimanere sul territorio europeo e muoversi liberamente dove meglio credono. Queste persone con un ponte aereo vengono trasferite all'interno del CIE di Ponte Galeria, quello che, insomma, di cui la radio parla spesso perché è il CIE che è alle porte di Roma. Dunque, proprio lì dentro inizia una fortissima protesta di queste persone e molti la ricorderanno perché fu la famosa protesta delle bocche cucite. Queste persone scelsero di cucirsi le labbra, ovviamente nel tentativo di alzare sempre di più l'attenzione rispetto al fatto che dell'Europa avevano visto soltanto stragi, morti, compagni di viaggio ovviamente nelle bare e le gabbie. Questo avevano subito queste persone nei due mesi di permanenza in Italia. questa protesta di nuovo riaccende i riflettori in maniera prepotente e viene assolutamente appoggiata da tutte le persone all'interno del CIE. Parliamo anche di persone che insomma vivevano da 25 anni in Italia, che non avevano fatto quel tipo di viaggio, non avevano subito quel tipo di violenze e che si ritrovavano semplicemente senza un permesso di soggiorno perché magari non avevano più un contratto di lavoro e via dicendo. Quindi questa protesta viene appoggiata talmente tanto che i reclusi di Ponte Galeria che non avevano la bocca cucita diventano i portavoce delle bocche cucite, dei ragazzi del mare, i ragazzi con le bocche cucite. A questo punto Khalid Ciucri, di nuovo il PD, rientra prepotentemente nel CIE di Ponte Galeria e promette la liberazione immediata a queste persone, tant'è che queste persone decidono di smettere la protesta delle bocche cucite. Si trattava di uno sciopero della fame e della sete ad oltranza, quindi anche una situazione anche molto pericolosa per l'incolumità, la salute delle persone. Ecco, all'indomani in cui viene terminata questa protesta, le persone vengono deportate in maniera forzata e massiva. Tutti i reclusi che hanno scelto di appoggiare questa protesta con tutta la loro forza, diventando i portavoce di quella protesta, viene impartito la detenzione punitiva nel CIE di Bari, un CIE di cui adesso ci sono solo le macerie perché un anno fa è stato distrutto da una rivolta delle persone recluse. E tra l'altro il paradosso e l'ipocrisia che ritorna non solo in questa giornata: lo Stato è costretto a pagare al comune di Bari, questa è una notizia di questo agosto, una somma di 30.000 euro per la vergogna di avere un lager con tutte le condizioni di detenzione al pari di Auschwitz. Quindi se i tribunali, il CIE di Bari era al pari di Auschwitz, e il risarcimento spetta al comune di Bari per danni dell'immagine. Quindi questo penso che possa chiudere e sottolineare il quadro ipocrita con cui si continuano a condurre massacri, detenzioni, violenze e torture, e con cui tra l'altro come compagni e compagni abbiamo una responsabilità, forse quella di continuare a rimanere piuttosto in silenzio davanti a queste operazioni.
Senti, il quadro che tu hai dato ovviamente è molto esauriente e ti ringraziamo. Volevo rimarcare ancora sulla questione dell'ipocrisia, dell'istituzione di questa giornata della memoria dell'accoglienza, addirittura europea, che il Comitato 3 Ottobre lanciò nel 2014. Comitato 3 Ottobre che poi comunque ebbe delle scissioni, degli abbandoni, proprio perché si era, diciamo, assolutamente fuso con tutta questa ipocrisia, questa, diciamo, ipocrisia istituzionale, no? Che nascondeva le cause stesse del naufragio. Per esempio, io volevo rimarcare che nonostante le testimonianze dell'inchiesta avessero detto, cioè gli stessi superstiti, che erano navi ufficiali, vedette della Guardia di Finanza che si erano avvicinate e poi avevano abbandonato al loro destino questi naufraghi, si tentò di dire che invece erano stati dei pescherecci privati. A questo proposito, nel 2014 ci fu proprio un rifiuto di partecipare a queste celebrazioni, no, da parte di alcuni cittadini di Lampedusa, proprio perché denunciavano le caratteristiche non solo ipocrite ma di battaggio pubblicitario, come possiamo dire, sulla pelle appunto di queste persone che erano morte. Il tutto nel quadro del dipingere Lampedusa come quest'isola dell'accoglienza, addirittura di volerla candidare al Nobel per la pace, al di là appunto magari del prodigarsi di singoli cittadini e cittadine per portare soccorso a, non solo a questi naufraghi, ma ai numerosi naufraghi che negli anni naufragi che negli anni si sono ripetuti appunto nei pressi di Lampedusa. Questa è una cosa che direi è importante ricordare, cioè rifiuto proprio di avere a che fare con questi rappresentanti delle istituzioni che in modo macabro venivano a farsi e vengono a farsi propaganda proprio sulla pelle di questi morti.
Io infatti su questo faccio riferimento a un'operazione che sta avvenendo sempre sui corpi delle persone morte in questa strage del 3 ottobre 2013. È un'operazione che sta coinvolgendo diversi studenti e studentesse di diverse università, e si va da appunto sia in campo medico, sia chi si occupa di ricerca in campo medico, sia per quanto riguarda antropologi e scienze sociali. Quello che sta avvenendo è sulla sponda di diamo un nome a questi corpi, queste persone appunto non sono numeri, bisogna dargli un nome, sta avvenendo un'operazione diciamo scientifica e di laboratorio piuttosto importante, ovvero attraverso appunto ricercatori e studenti e studentesse che appunto nelle università spesso non c'è trasparenza sul fine ultimo delle ricerche, dei pezzetti di ricerche che si portano avanti, all'interno di alcuni ospedali e alcune basi NATO, questi corpi e i resti delle imbarcazioni vengono sezionati e studiati. Diciamo l'impianto che si vuole dare all'esterno è quello di riuscire a dare un nome ai corpi. Di fatto si sta cercando di alimentare una rete di informazioni e diciamo di ispezione rispetto le rotte della migrazione, perché attraverso un semplice numero di telefono in tasca, una rubrica telefonica sul telefono o una fotografia si riesce a risalire a tanti altri contatti e si riesce a risalire probabilmente anche alla rete che permette i viaggi. Di fatto anche c'è un altro aspetto che è sempre più pervasivo e anche diciamo l'industria del controllo lo sta utilizzando sempre di più anche in processi che riguardano compagni e compagne, anche rispetto a alcune manifestazioni. C'è un laboratorio perpetuo di ricerca sul DNA. Questo sta in una messa a sistema pesante dall'industria militare, quindi parliamo delle basi NATO, di finmeccanica e di strumentazioni varie, e la ricerca che si porta avanti nel contesto universitario. Ecco, riuscire a capire quando da studente, da ricercatore, da ricercatrice ti viene richiesto un pezzetto, oggi vedevo vantarsi alcuni fotografi di questa grandiosa operazione senza però parlare del fatto che c'è in mezzo anche il campo militare, l'industria del controllo all'interno di questa operazione qua. Ecco, forse è qualcosa che ci dovrebbe unire ai cittadini di Lampedusa che scelgono di non partecipare a una commemorazione del genere, scelgono di rifiutare quello che è l'impianto dello Stato sia sulle proteste sia sulle teste delle persone immigrate.
D'accordo, allora noi stiamo andando verso la conclusione, ti ringrazio ovviamente tanto di questo contributo e poi ascoltate Silenzio Assordante, che di tutte queste tematiche e altre continua a occuparsi il venerdì alle
4
alle 16. Benissimo, grazie tante.
Un abbraccio
anche a te. E allora Mezzedes va a concludersi, rimanete in ascolto, c'è una bella e nuova trasmissione musicale e quindi buonasera a tutti, grazie di averci ascoltato, un abbraccio da chi ha trasmesso, in particolare a chi ci ha ascoltato privato e privata della propria libertà.